Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati in questo nostro appuntamento settimanale con il commento alla liturgia della domenica. Domani sarà la Domenica delle Palme e la Santa Chiesa ci fa meditare sulla passione di Gesù Cristo narrata dall'Evangelista San Matteo. E precisamente ci fa leggere il brano di San Matteo, capitolo 26, versetti da 14 a 27 e versetto 66. Ovviamente questo brano evangelico è molto lungo, quindi abbiamo pensato di leggervi adesso il brano del Vangelo per la commemorazione dell'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, Vangelo che si legge appunto prima della processione con le palme. E quindi vi leggiamo il Vangelo di San Matteo, capitolo 21, versetti da 1 a 11. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina, legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito». Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla figlia di Sion: ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma». I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!» Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa d'agitazione e diceva: «Chi è costui?» E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù da Nazaret di Galilea».
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e bentrovati in questo nostro appuntamento con il commento al Vangelo domenicale. Si apre con questa domenica la Settimana Santa e oggi la liturgia ci invita a celebrare l'ingresso trionfale del Messia a Gerusalemme. Ma questo ingresso ci introduce nel suo mistero più profondo, ci introduce nel mistero pasquale, dove si manifesta il compimento delle scritture. La liturgia odierna ci invita a volgere quindi lo sguardo sulla gloria di Cristo in quanto Re eterno e ci offre tre parole che orientano la nostra mente verso l'evento della passione: mitezza, umiltà, obbedienza. L'obbedienza è il centro della vita del Verbo, quell'adesione perfetta alla volontà del Padre fino all'estremo della morte. La mitezza è la forma regale del Messia. Egli non viene con prepotenza, ma addirittura viene seduto su un asino, proprio per dimostrare la sua mitezza. E l'umiltà è la sua disposizione fondamentale. Ecco, la scelta di non imporsi secondo i criteri del mondo, ma di far prevalere sempre e su tutto la volontà di Dio. E la liturgia si apre con le parole del profeta Isaia, che definisce l'identità del servo di Yahweh. Egli è descritto come colui al quale Dio ha dato una lingua da discepolo. In ebraico Ecco, il termine limmud viene tradotto letteralmente discepolo addestrato. Questo termine non indica semplicemente un uomo istruito, ma un soggetto che è stato formato direttamente da Dio e quindi completamente predisposto, completamente unito, completamente conforme alla volontà di Dio. E per fare questo il profeta porta delle similitudini. Infatti egli parla di orecchio aperto e attento per ascoltare. Questo ci fa comprendere che per diventare conformi alla volontà di Dio dobbiamo prima ascoltare la sua parola. Poi sempre il profeta parla di una lingua capace di indirizzare una parola allo sfiduciato. Il servo parla solo dopo aver ascoltato e ascolta solo perché Dio stesso gli apre l'orecchio o lo desta ogni mattina alla sua volontà. E invece il mondo ci insegna a doverci porre sempre al primo posto, a dover parlare sempre per primi, a non ascoltare quello che ci viene detto da chi ci sta dinanzi. Questa è la pedagogia divina che ci fa diventare servi di Dio. E in queste parole del profeta noi vediamo l'apertura è una disposizione permanente, proprio come segno della disponibilità totale alla missione affidata al servo che culminerà nella croce. E il servo per questo potrà dire: non mi sono tirato indietro, non ho sottratto la faccia agli insulti, agli sputi, manifestando mitezza e obbedienza senza ribellione. Un segno della fermezza nella fedeltà a Dio. E qui nella descrizione del servo noi troviamo la prefigurazione del Verbo. Vediamo la prefigurazione della passione di Cristo. Il Verbo impassibile, secondo la natura divina, si lascia colpire nella sua carne e così può realizzare quanto era già stato prefigurato. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori. La sofferenza che il Logos sperimenta nel corpo, pur senza intaccare la sua natura divina, rende il suo patire un autentico atto di salvezza. Gesù è sì Dio, quindi c'è la natura divina, ma la natura divina ha assunto quella umana. Quindi tutte le sofferenze che il corpo ha patito, le ha patite Gesù stesso. Tutto il male che egli ha ricevuto, il corpo lo ha sentito. E questo atteggiamento del servo annunciato da Isaia trova eco nell'inno ai Filippesi, dove San Paolo descrive il profondo spogliamento di Cristo. Un abbassamento radicale che passa attraverso l'assunzione della condizione servile e quindi l'accettazione della sofferenza. Cristo, pur esistendo eternamente in forma di Dio, non considerò la sua uguaglianza con Dio come un privilegio da trattenere, ma, ci ricorda San Paolo, egli svuotò se stesso. Non perché perse la sua divinità, ma perché velò volontariamente la sua gloria. Il figlio di Dio non abbandona ciò che è, ma assume ciò che non era e prende la condizione di servo. La rinuncia quindi non riguarda l'essere divino, ma la rivelazione visibile della gloria, così che l'umiltà dell'incarnazione diventa la manifestazione suprema della sua libertà e della sua perfetta uguaglianza col Padre. Allora vediamo qui l'insegnamento che Gesù ci dà in tutto questo cammino che egli ha fatto, innanzitutto nell'assunzione della natura umana. Egli ha desiderato farsi obbediente fino alla morte, e non ad una morte qualunque, ma alla morte di croce, una morte ignominiosa, la morte alla quale venivano destinati i più vili malfattori. Gesù si è sottoposto a questo, e noi non siamo in grado di sopportare neanche, non solo una piccola sofferenza corporale, ma neanche un affronto che ci viene fatto dal nostro prossimo. Non siamo disposti ad abbassarci dinanzi a nessuno. Vogliamo stare sempre in piedi e rispondere a tono a chi ci sta dinanzi, a chi ci offende. Gesù invece ha scelto la strada dell'obbedienza per riparare la disobbedienza di Adamo, il quale, a causa della sua superbia, si era eretto dinanzi a Dio e non aveva accettato il richiamo di Dio, non aveva accettato che Dio lo riprendesse per il male commesso, ma invece di accettarlo, addossa il male verso il suo prossimo. Cristo invece obbedisce nella natura umana, e questo spiega perché la croce sia definita dai padri massimo abbassamento e nello stesso tempo massima gloria. Essa rivela il massimo splendore della divinità perché manifesta la carità obbediente fino alla fine. In questo quadro l'esaltazione divina diventa l'altro polo del mistero in cui il Padre riconosce l'opera compiuta dal Figlio nella carne. E infatti San Paolo prosegue dicendo: per questo Dio lo esaltò, donandogli un nome che è al di sopra di ogni nome. Il titolo Signore, che nella traduzione dei 70 indica formalmente la divinità, manifesta che la sovranità universale nasce proprio dalla kenosi, cioè da questo abbassamento. La gloria del Figlio infatti sta nella sua obbedienza. E tutto questo noi possiamo riscontrarlo nel Vangelo che oggi si legge durante la benedizione delle palme. Il Vangelo di Matteo ci porta dinanzi ad uno degli snodi più solenni della vita pubblica del Signore, l'ingresso a Gerusalemme, che è grandioso da una parte e dall'altra invece contraddizione. Coloro che prima acclamano Gesù come re saranno gli stessi che pochi giorni dopo proclameranno, richiederanno la morte di Gesù, denigrandolo come malfattore. E questa è la contraddizione dell'uomo, il quale un giorno esalta l'opera di Dio, il giorno successivo quasi maledice Dio perché non gli dà ciò che vuole. Il racconto di San Matteo è radicato nelle profezie di Isaia e di Zaccaria che annunciano l'arrivo del re mite, giusto, salvatore. Il re che cavalca non un cavallo da guerra, ma un'umile asina. Matteo cita esplicitamente queste scritture per sottolineare che Gesù entra a Gerusalemme non come pretendente politico, non come liberatore militare, ma come re e messia, il cui potere deriva dalla sua comunione con il Padre. Egli si presenta con piena autorità, come il Signore, che invia i discepoli a sciogliere gli animali e a condurli a sé come segno della sua sovranità. Il fatto poi che Matteo menzioni due animali, a differenza degli altri evangelisti, è interpretato dai padri come scelta intenzionale, cioè egli vuole mostrare che il Messia unifica ciò che era diviso e così costituisce un solo popolo. Sciolti dai loro legami e condotti a Cristo, entrambi i popoli diventano docili al vero re, che non domina come un tiranno, ma guida verso il compimento delle promesse. Così nella Chiesa Cristo compie in sé le promesse che portano all'unità il popolo dell'antica e della nuova alleanza. In questa domenica, allora, siamo invitati a fissare lo sguardo sulla gloria di Cristo Re eterno e dobbiamo prepararci a comprendere meglio il valore della sua umiliante passione. Questa che è una via necessaria, non è opzionale, ma è necessaria all'esaltazione suprema. Chi non si abbassa non sarà esaltato. Non su questa terra, ma non sarà esaltato nella vita eterna. Chi non si abbassa non può entrare nel regno dei cieli. Solo un amore infinito può spiegare le sconcertanti umiliazioni del Figlio di Dio. E se noi non arriviamo ad avere questo amore infinito, cioè questo amore verso Dio, verso il suo Figlio che ha dato la vita per noi, non potremo mai raggiungere la soglia per entrare in questa vita gloriosa. A meno non direttamente. Ma dovremo passare attraverso le purificazioni, attraverso il purgatorio. Nella passione invece il Figlio porta fino all'estremo questo abbassamento, velando la gloria divina, perché ha voluto assumere la condizione dell'uomo sofferente, si è voluto fare come noi. Ci ha voluto insegnare il modo in cui noi possiamo raggiungere il paradiso. Ecco, dal massimo abbassamento scaturisce questa massima esaltazione. Anche nella sua umanità Cristo è costituito Signore di tutte le creature ed esercita la sua signoria riconciliando gli uomini con Dio, liberandoli dal peccato e comunicando loro la sua stessa vita divina. Siano lodati Gesù e Maria.